Caro saluto e un buon sabato a tutti voi. Il titolo del mio sermonetto è Alziamo solide mura a difesa del nostro tempio. Sembra che in questo tempo, più che mai, si stiano profilando davanti a noi, sempre con maggior frequenza e intensità, numerose sfide che potrebbero anche mettere in pericolo la nostra fede e integrità, se pensassimo, come cristiani, di essere totalmente al sicuro dalle bordate che ci arrivano un po' da tutte le parti, magari confidando sulle nostre sole forze, trascurando la preghiera, trascurando la meditazione, la lettura della parola di Dio senza rimanere ben uniti come tralci alla nostra vita che è Cristo. Cari nel Signore, abbiamo un avversario che non demorde mai dal suo proposito, che è quello di far cadere l'uomo di Dio nelle sue insidie. Lui è un nemico che non è mai sazio di mietere nuove vittime. Si aggira infatti sperando di trovare qualcuno con la guardia abbassata o in un momento di debolezza o sonnacchioso. Per questo l'Apostolo Pietro ci ha rivolto questa esortazione che possiamo leggere insieme in 1 Pietro capitolo 5, versetto 8 e 9. 1 Pietro 5, 8, 9. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa nel mondo. Dopo questa premessa, rivolgiamo la nostra attenzione agli episodi storici che descrivono il ritorno dei giudei nella loro patria dopo l'esilio babilonese e che riguardano in particolare la ricostruzione del Tempio di Salomone e delle mura della città distrutta al tempo dell'invasione babilonese. Ci troviamo all'incirca nel 500 a.C. e dopo che un primo gruppo di ebrei, tornato dalla cattività, aveva incontrato grandi difficoltà per la costruzione del tempio, un secondo gruppo di ebrei ritornarono nel loro paese sotto la guida di Zorobabele e del sommo sacerdote Giosuè. I lavori ripresero e furono finalmente gettate le fondamenta della casa dell'Eterno. È importante notare che ciò fu possibile per la misericordia del Signore, che aveva visto nel popolo nascere un profondo pentimento per gli errori commessi da loro e dai loro padri nel passato, e vedendo quindi che la loro consacrazione era sincera e che si erano avvicinati a Dio con tutto il cuore, rifiutando di allearsi con coloro che, pur affermando di conoscere i requisiti della santa legge di Dio, introducevano nell'adorazione pratiche idolatriche, permise la restaurazione di ciò che era stato distrutto. Vi fu allora una grande manifestazione di gioia, come si legge in Esdra al capitolo 3, versetto 11 che leggo. Essi cantavano celebrando e lodando l'Eterno perché egli è buono, perché la sua benignità verso Israele dura in eterno. Tutto il popolo mandava alte grida di gioia lodando l'Eterno perché erano state gettate le fondamenta della casa dell'Eterno. Cari nel Signore, quando i nostri cuori hanno cominciato a rendersi sensibili all'influsso benefico dello Spirito di Dio e il desiderio di una purezza interiore di verità si è fatto sempre più strada dentro di noi, per la grazia di Cristo, siamo certi che il nostro sommo sacerdote Gesù ha posto le fondamenta nell'intimo nostro per preparare una dimora in cui sarebbe venuto ad abitare in noi, con il suo Spirito, dopo la nostra conversione e il nostro battesimo. Per ognuno di noi, certamente si è fatta festa nel cielo, come possiamo leggere in Luca, capitolo 15, versetto 10. Allo stesso modo, vi dico, vi sarà gioia presso gli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Queste sono le parole di Gesù. Il piano di Dio non era però portato a termine in tutte le sue parti. Una volta che il tempio fu riedificato, Neemia, secondo come Dio gli aveva messo in cuore, incoraggiò il popolo a costruire le mura di protezione sia per la città che per il tempio. E come si può immaginare, ciò non proseguì senza ostacoli. Ci furono vari interventi ostili. I nemici di quest'opera tentavano in tutti i modi di bloccare i lavori, con scherni e minacce. E ciò costituisce una buona illustrazione di quello che può essere successo a ciascuno di noi quando schernitori, nemici della parola di Dio, hanno cercato o cercheranno di aprire delle brecce nel muro di protezione eretto a difesa del Tempio di Dio in noi, dove custodiamo la santa legge di Dio, il Santo Sabato e la verità del Vangelo. Anche noi, come Neemia, pur in mezzo a difficoltà e attacchi di vario genere, poniamo la nostra totale fiducia nell'Eterno, che ricompenserà la nostra fiducia e ci sosterrà con il suo costante aiuto, così che le mura erette a protezione della casa dell'Eterno non presenteranno brecce e il nemico non potrebbe così sperare di invadere il santo luogo di Dio in noi. Tuttavia, Satana non rinuncerà affatto a darci battaglia e cercherà di usare ogni tattica del suo vasto repertorio di inganni per aprire delle brecce nelle nostre difese. Gesù avvertì i discepoli a stare in guardia perché negli ultimi tempi ci sarebbero stati segni e prodigi che avrebbero minato la fede di molti. E l'Apostolo Paolo profetizzò che molte contraffazioni avrebbero preparato la strada al grande seduttore, come si legge in secondo Tessalonicesi, al capitolo 2, versetti 9 e 10. La venuta di quell'empio avverrà per l'azione di Satana, con ogni sorta di portenti, disegni e di prodigi bugiardi e con ogni inganno di ingiustizia in quelli che periscono, perché non hanno accettato l'amore della verità per essere salvati. Spesse volte, per tentare di aprire delle brecce nelle nostre difese, il diavolo si serve di mezzi che magari non sospettiamo possono essere strumenti in mano sua. Mi riferisco alle molteplici tecniche di guarigione fisica e spirituale ormai diffuse su larga scala, che possono sembrare anche efficaci e indurre a sperimentarne gli effetti, specie in questi tempi pandemici e di frustrazione generale. Per fare degli esempi, sono sempre più diffuse pratiche chiamate il segreto. Il segreto. Ed è sorprendente come le giovani generazioni siano affascinate da queste pratiche, che vengono sempre più considerate come parte della nostra cultura e del nostro sistema sanitario. Guaritori spirituali o guru tengono seminari di meditazione e molti medici mandano pazienti da questi guaritori per accelerarne il recupero, e questo sta diventando ormai una moda. Questa pratica fa senza dubbio parte di alcune pratiche che intendono curare la persona nella sua interezza, corpo, mente, spirito, mediante pratiche che si basano su dottrine esoteriche e che si basano sui principi propri delle religioni orientali, come il taoismo, shintoismo e buddismo, che molto spesso i praticanti ignorano o accettano senza riserve. Molte di queste discipline, siano esse tecniche di autoguarigione, rilassamento o maggior conoscenza di sé, hanno come obiettivo di far entrare l'uomo in contatto con forze occulte che sono chiamate energia vitale. Questi approcci aprono la strada, nel nostro caso una breccia, nell'amore poste a difesa del nostro tempio, ad ogni sorta di cura di stampo New Age, che sarà tanto più efficace quanto più si avvicinerà al mondo dell'esoterismo. Il mondo ci spinge a ricercare la salute con qualsiasi mezzo, ma la Bibbia ci insegna che in ogni situazione, dobbiamo ricercare innanzitutto il pensiero di Dio, la sua volontà e le sue strade, come ci viene ben indicato in Proverbi, capitolo 14, versetto 12, che leggo. C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma essa conduce alla morte. Satana sa, ad esempio, che durante o dopo un periodo di crisi, come quello che stiamo attraversando, moltitudini cercano di trovare nuove forze per andare avanti. Ed ecco che stanno spuntando come funghi annunci tipo: che aspetti? Di raggiungere i tuoi obiettivi? Se hai intenzione di realizzare il tuo potenziale, se vuoi fare in modo che i tuoi desideri si avverino, devi diventare un esperto delle tecniche di visualizzazione creativa. Non devi cambiare religione, ma perché soffrire? Perché non star bene? Perché non affidarsi a tecniche spirituali benefiche? La visualizzazione creativa, miei cari, è una tecnica meditativa mediante la quale, con l'immaginazione, dicono i suoi sostenitori, si possono determinare ogni sorta di avvenimenti positivi, come guarigioni da malattie, prosperità economica, eccetera. La visualizzazione nel New Age è spesso accompagnata da affermazioni positive. Così, chi è malato viene invitato a dire di essere pieno di salute e chi ha problemi finanziari a dire di avere a sua disposizione molto oro e argento. In sostanza, le persone che hanno problemi sono portate a considerare le malattie, la povertà, la crisi incombente e altri problemi come illusori, in realtà false idee della loro mente, che per essere fatte sparire devono essere negate, sia con la mente che con le parole. Le cose reali sono solo l'abbondanza, la salute, le cose positive, e purtroppo queste tecniche di autosuggestione hanno fatto breccia in molte chiese e comunità religiose, causando gravi danni a tutti i livelli. L'astuzia del diavolo è proprio questa: far passare queste pratiche come innocue, facili da ottenere. Ricordiamo però che l'inganno e la seduzione sono strade scivolose in discesa. Una volta che cominciamo a percorrerle, è difficile fermarsi e risalire. Scusate. In conclusione, un tipo di tentativo di dominio della nostra mente che possa arrivare da chiunque si presenti attraverso i social o altro, con l'apparente intenzione di stabilire un rapporto amichevole, offrendoci rimedi per la nostra salute psichica e spirituale, consigliandoci strade dubbie che potrebbero disperderci nelle mura erette a difesa della verità e dell'amore di Dio in noi. Lasciamo alla nostra sana immaginazione la libertà di costruire fortezze a difesa della nostra fede, come la preghiera fiduciosa del Salmo 71, di cui cito il versetto 3. Sii per me una rocca in cui trovo scampo, una fortezza dove io posso sempre rifugiarmi. Assicuriamoci, con l'aiuto dello Spirito di Dio, di esaminare ogni cosa con la dovuta attenzione, e riteniamo ciò che è veramente bene per noi, ciò che è gradito a Dio, come ci esorta l'Apostolo Paolo in Primo Tessalonicesi al capitolo 5, versetto da 22 a 23. Primo Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 22 e 23. Astenetevi da ogni apparenza di male. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, spirito, anima e corpo, siano conservati irreprensibili per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Vi ringrazio per l'ascolto.